Eccoci qua e parte l'ultima ora di Maracanã, si arricchisce lo studio, cara Cinzia, perché arriva, siamo contenti.
Era un po' di tempo non irriducibile.
Sì,
proprio irriducibile lui. Dentro.
Beh,
grande irriducibile.
Allora, Vincenzo Marangio, ciao Vincenzo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Cinzia, buonasera, buon pomeriggio. Grazie. Come si dice a quest'ora, mo d'inverno, che cos'è? Buonasera quasi, no?
Veramente sembra pieno inverno,
bellissimo.
Perché
dai, che adesso ha smesso, è uscito il sole.
Senti, ma un paio d'ore piove.
Davvero,
sto facendo la danza.
Senti, ci sono delle immagini su Sky che vanno adesso. Vi chiedo un commento. È stata, ma riusciamo a sentire un pezzetto? Cos'è? I due Inzaghi, che
dai.
È stato anche il loro
Uno
fine settimana.
È nel mio cuore,
nel tuo cuore,
sai.
Perché con il Benevento, sentiamolo un attimo. Un passaggino al volo, dai.
Era di là dalla linea, ma piangeva e non lo sentivo. Per cui volevo salutarlo perché non sono riuscito a parlargli né a lui né a mia mamma.
Perché per capire,
torniamo. Voglio... Insomma, è stato questo bel siparietto. Dobbiamo dire, è stato un bel siparietto,
sì,
molto emozionante di calcio. Cioè, che hanno uno dei due, cioè Pippo, aveva parlato col padre.
Sì, ormai
che,
il padre,
che piangeva.
Il appunto, questa cosa non mi spiego perché, comunque, il padre degli Inzaghi deve essere abituato in qualche modo.
Vabbè, dai, però insomma, non è da tutti, Vincenzo. Insomma, due fratelli che alla prima di campionato vincono. Poi, tra l'altro, dobbiamo dire, se per Simone Inzaghi te lo puoi aspettare, perché comunque è un po' di tempo che sta allenando la Lazio, che ha dei valori, eccetera. Dall'altra parte, il Benevento che va a vincere a Genova con la Samp, in quel modo, in rimonta, e tra l'altro con Pippo Inzaghi che ha cambiato un po' la sua idea di calcio, un po' più.
Allora, propositivo.
Un po' più spinta.
No,
ecco.
Ma allora, te l'aspettavi da Simone Inzaghi, che comunque la Lazio riparte, sta ripartendo, nel frattempo ancora non abbiamo tolto la suoneria, la togliamo subito, sta ripartendo da dove aveva lasciato l'anno scorso. Credo che non sia contentissimo del mercato fatto dalla Lazio, però lui intanto, come al solito, fa
lavora.
Bene il suo lavoro, lavora, e sono state le due vittorie in trasferta, quella della Lazio a casa del Cagliari e quella inaspettata del Benevento a Genova. Nessuno se l'aspettava, però ti assicuro che Filippo Inzaghi a Benevento lo portano così, sanno che sta lavorando molto bene, molto
sì,
serio.
Sì, sì, sì.
La squadra non è il primo Benevento che arrivò in Serie A.
No. Ha dei valori quest'anno.
Sì,
dobbiamo,
infatti
dei
bisogna
valori.
Stare molto attento.
Ha imparato la lezione, giustamente.
Sì, sì. Orazio Vigorito, comunque Oreste Vigorito, ovviamente sa benissimo che quest'anno non può sbagliare l'approccio alla Serie A, ci tiene, quindi il buon Oreste ha lavorato bene, il presidente. E è arrivato un Benevento già più solido, con Pippo Inzaghi che anche lui vuole fare un approccio diverso alla Serie A rispetto alla sua esperienza col Bologna, che non ha lasciato un bellissimo ricordo.
No, poi comunque il DS Foggia è bravo, molto
Pasquale
bravo.
Pasquale Foggia, tra l'altro anche lui scuola Lazio, non
sì,
lo possiamo
sì,
dire,
sì.
Nasce anche lì, quindi conosce molto bene anche Filippo Inzaghi, hanno lavorato tantissimo nell'allestimento della squadra. Caldirola ha fatto una partita incredibile, ma io
ci guarda, noi abbiamo
Letizia.
Avuto al termine della stagione scorsa,
sì.
Qui Pasquale Foggia, e lui disse chiaramente: non faremo follie, faremo cose mirate proprio a cercare di rinforzare la squadra, quindi operazioni giuste proprio per quella che è l'idea di Pippo Inzaghi, quindi.
E infatti è quello il discorso, cioè una squadra che sia comunque molto propositiva, con dei difensori bravi che però trovano anche il gol, vedi Caldirola per l'appunto.
Una bella storia quella di Caldirola, tra l'altro, che insomma torna in Serie A, fa questa, segna due gol, non aveva mai segnati.
Non aveva mai segnato,
non aveva mai giocato, certo.
Però con grande qualità anche, neanche improvvisando. Lo stesso Letizia, un giocatore che ha dato tantissimo al Benevento, ha dimostrato di essere un giocatore che ti dà quantità e qualità.
Motorino,
a centrocampo, sì, un vero e proprio motorino, e poi ha trovato questo gol bellissimo. Poi rimonta contro la Samp, che non era facile. Non era facile, quindi un inizio sicuramente da stregoni, no? Quello del Benevento. Quindi, e io credo che il bello deve ancora venire, quindi Filippo Inzaghi farà vedere ancora.
Insomma,
altre
poi Simone lo ha detto a fine partita: la partita più difficile ce l'ha avuta Filippo. Non noi.
Beh,
nonostante
certo,
insomma,
beh, questo,
andare
sì,
a Cagliari,
sì, sì,
battere
sì.
Il Cagliari non era semplicissimo.
No, non era una cosa semplicissima, però è chiaro che la partita più difficile era proprio quella di Pippo Inzaghi a Genova con la Samp, che tra l'altro mette subito in evidenza delle difficoltà, nonostante qualche acquisto che è stato fatto, vedi Candreva,
sì.
Vedi Keita, quindi però non riescono
a
partire.
A proposito di fratelli, tra poco vedremo altri fratelli uno contro l'altro, perché quando ci sarà Benevento-Napoli ce l'hanno Roberto contro
sì.
Lorenzo.
Sì, sì, tra l'altro c'è questo stiramento con fermato oggi
per Lorenzo Insigne.
Per Insigne,
sì,
per Lorenzo.
Si parla di 20-25 giorni.
Salta la Juve, salta la nazionale. Ecco, su questo poi magari si aprirà un po' di polemica, sì, perché Gattuso è molto bravo in tutto, però spesso e volentieri potrebbe anche risparmiare i suoi.
Esatto,
non li risparmia.
È quello che ho detto poco fa io.
Non li risparmia, già non è la prima volta che succede, che magari
intanto
a Napoli dicono...
Cioè, che senso ha vincere, con tutto rispetto, insomma 6-0 con il Genoa, a quel punto...
tranquillizzi un po' i giocatori, te li fai riposare un
po'. Però
pochettino.
Si è fatto male dopo 20 minuti.
Quello sì, quello sì.
Dobbiamo dire. Lui aveva fatto la scelta di... che secondo me ci stava, voleva provare tutto il suo reparto offensivo, dice con il Genoa in casa io faccio una prova che ci può stare, metto tutta la mia, il potenziale da, lì davanti e vedo quello che succede, che non erano partiti
tu devi pure pensare, è vero che gli allenatori non lo fanno mai la partita successiva, però
sai
però...
che là devi concedere ci sarà la Juve dopo. Il Genoa è arrivato, ricordiamolo come è arrivato, è partito all'alba per la questione Covid, quindi sono arrivati
tra l'altro c'era il rischio di non giocare per il maltempo,
anche lì le condizioni del caldo del terreno di gioco erano estremamente poi chiaramente Insigne è il titolare, quindi tu lo fai partire titolare, è anche una questione di sfortuna sicuramente, poi c'è il giocatore che magari ti deve dire in che condizione sta, in questo caso è stata proprio questione di sfortuna, certo lì davanti non mancano le soluzioni a Gattuso.
Comunque, vi volevo dare l'ultima notizia.
Osimhen, con Osimhen quando è uscito Insigne hanno giocato, è vero che lui non ha segnato, però dobbiamo dire che ha fatto un'altra bella prova ancora una volta,
sì,
brava ad aprire gli spazi, a dare la profondità, insomma io ti devo dire, vediamo, questo Napoli mi piace molto, lo sto dicendo da un paio di settimane,
è un altro tormentone, non solo
sicuramente domenica prossima sicuramente la squadra peggio, il cliente peggiore che questa Juventus in questo momento possa avere.
Beh, un bel test per tutte e due, sia per Gattuso che per Pirlo, perché adesso con tutto il rispetto il Napoli non ha incontrato due avversari insuperabili. Però diciamo
la Juventus 1-1, Sampdoria poi abbiamo visto contro il Benevento qualcosa concede, quindi ti fa capire che quel 3-0 bisogna pesarlo in un certo modo. La Roma mi è piaciuta molto ieri, devo dire, però alla prima difficoltà, vedi, se hai finito in 10, hai recuperato, però oggettivamente non hai fatto vedere quasi nulla, poi hai fatto un esperimento, quindi qualcosa cambierà o qualcosa tornerà a fare rispetto a prima, però col Napoli, che mi sembra molto in palla, sarà una bella partita.
Vediamo, dai, ci ragioniamo un po'.
Di tutto questo ne parliamo con il direttore Mario Sconcerti.
Oh Mario, ciao Mario, buon lunedì.
Ciao, buon lunedì a tutti.
Ciao Mario.
Ciao Mario, c'è anche Vincenzo Marangio oggi in studio, ci è venuto a trovare.
Che piacere,
ciao,
Mario.
Ciao.
È tanto che non ci vediamo, Mario.
Infatti era una voce che conoscevo, a cui voglio bene, ma non ti riconoscevo.
Dobbiamo fare un'altra cena, Mario, dobbiamo fare un'altra cena.
Dai, mo piano piano ci organizziamo.
Anch'io però.
Non parlate di cene che sono a dieta.
Ah, attenzione.
Hai capito. Vabbè,
allora,
dai.
Io volevo darvi
puoi
questa
iniziare
ultima.
Tu, vai. Dalla, dai, via.
Inter, spunta l'ipotesi Gervinho.
Per l'Inter?
Nell'Inter?
Esatto.
Se ne manca uno in più all'Inter. Ma io credo che l'Inter dovrà cercare di dare via dei giocatori adesso. Poi non lo so, Gervinho va sempre bene in una squadra come l'Inter. È un punto esclamativo, nel senso che lo mandi in campo, un numero te lo fa e può risolverti una partita che fai fatica a vincere. Però credo che in questo momento l'Inter debba pensare a darsi un'ordinata nella rosa, perché così è veramente ridondante.
È vero, è disordinata.
Non credo perché nessuno si possa permettere una cosa del genere, perché sono... è un monte ingaggi infinito, se poi se lo posso permettere beati loro e prendano anche Gervinho. Però da un punto di vista del calcio mi sembra che l'Inter in questo momento abbia qualche giocatore da appoggiare ad altri.
Mario, questa abbondanza di rosa è più un valore aggiunto per Conte o può essere più un problema nella gestione dello spogliatoio per Conte?
No, secondo me questa abbondanza di rosa, e soprattutto io credo che il problema di oggi l'ho sollevato personalmente sabato chiamandolo una tassa sui poveri, questa storia dei cambi va assolutamente rivista.
Sono d'accordo.
I cinque cambi,
sì.
Perché non ha nessun senso tecnico, infatti molti all'estero non la fanno.
Il Premier
non la fanno, Mario, il Premier l'hanno tolta, cioè l'hanno fatta nel periodo Covid, poi l'hanno tolta, ha detto
certo,
basta.
Ma non c'ha senso adesso.
Sono d'accordo.
Perché non solo, anche rispetto al Covid, intanto non c'è un'emergenza atletica. O giochi o non giochi, ma lì era stata fatta per
l'estate,
per aiutare giocatori che erano stati fermi due mesi, che giocavano in piena estate, che giocavano di continuo. C'erano tre ragioni per farla. Adesso no, adesso il calendario è rivolto. Adesso quelle tre ragioni sono cadute tutte e tre.
Però la regola è rimasta.
È veramente una tassa sui poveri.
Sì.
che crea una spaccatura.
Lo vediamo continuamente. Sì,
crea una spaccatura enorme proprio nel campionato, Mario. Ne parlavamo prima oggi. Noi abbiamo titolato Serie A spaccata, no? Perché sì, cioè, già si vede proprio in queste sì, prime due giornate. Si crea una spaccatura enorme.
Però bisogna capire perché è rimasta questa regola dei cinque cambi, visto che non ci sono più i presupposti, in teoria.
Non lo so chi l'ha chiesta, e all'inizio è sembrata anche normale, perché non sapevamo dove, e ancora oggi non sappiamo dove stiamo andando. Però se stessimo andando a qualche cosa di veramente brutto, chiuderemmo. Cioè, se una squadra ha dei giocatori positivi, gli ristringi di nuovo la rosa, hai voglia di metterci cambi? Ma è una rosa ristretta, cioè, quindi tu devi avere più cambi per una rosa più ristretta. Se prendi una squadra normale, una squadra normale da ottavo, nono, dodicesimo posto, queste qui, che ha già una rosa abbastanza ristretta, non competitiva rispetto a 5-6 squadre, e gli togli delle sei costretto a lasciargli a casa dei giocatori, gli restringi la rosa ancora di più. Non ha senso, non ha nessun tipo di senso, e soprattutto falsa il campionato. Falsa sì, il campionato.
Sì, sono d'accordissimo.
Mario, poi i cambi li devi sapere fare. Voglio essere un po' cattivello. Ti sono piaciuti i cambi di Iachini?
No, a me no, ma la Fiorentina comunque ha quei giocatori lì. Ma a me non sono piaciuti, ma non è piaciuto nemmeno vedere Nainggolan a un quarto d'ora dalla fine, Nainggolan e Vidal che entra nel campo al posto di è una disparità enorme, una tassa sui poveri.
Perché ha fatto entrare Suarez, Vidal, Nainggolan e Hakimi.
Non ci dimentichiamo,
ragazzi, è cambiare mezza squadra.
È mettere una seconda squadra fortissima. È un dream team questo.
La metti nel momento in cui il ritmo cala, quindi hai mezza squadra che comincia a giocare allora. Ma questo succede per tutti. Se tu mi dici va bene, uno è più ricco e ha dei vantaggi, d'accordo, se vogliamo stabilire questo mi sta bene, è una tassa sui poveri, i poveri è giusto che abbiano giocatori inferiori, va bene, è quello che vogliamo, è quello che vogliamo.
Sì.
Io non credo.
No, anche perché in Premier hanno rimesso i tre cambi.
In Premier, che sono molto ricchi, tra le altre cose, un po' tutti.
Per equilibrare il campionato.
Ma tu pensa anche al Napoli, no? Non andiamo soltanto sull'Inter. Il Napoli c'ha un parco attaccanti sì, e centrocampisti che veramente ti può fare due squadre. Non a caso anche Gattuso sta utilizzando molti cambi. E vediamo questa spaccatura. Finisce 6-0 col Genoa.
No, infatti questo è un discorso generale, perché sennò subito prima qualcuno lo state dicendo perché c'è l'Inter di mezzo.
No, l'Inter non c'entra niente.
Io lo sto dicendo perché c'è l'Inter di mezzo. Perché non dovrei. Ma scusate, uno ha un vantaggio e uno lo denuncia, non bisogna.
Però
qual è il problema?
Però credo che
l'importante è che questo vantaggio tu lo abbia. È corretto che tu lo abbia, d'accordo? Allora tientelo, però la discussione, però prima bisogna parlarne.
Già.
E così, appunto, e così molte altre squadre.
Sì.
L'Inter è stata la prima, il fenomeno più evidente è arrivato prima, è arrivato sabato, ma anche la Juve ieri ha fatto dei cambi eccezionali, con giocatori eccezionali, un Bentancur che entra alla fine.
Arthur, Bentancur, i cambi li fa. Cioè, avevi ancora Dybala in panchina, hai messo Douglas Costa, quindi i cambi ce li avevi.
Douglas Costa, esatto. Non è un problema di Inter, ma che pensate sempre a voi? Pensate che il mondo pensi sempre alle vostre squadre. Mamma mia! Cioè, avete una considerazione di voi stessi straordinaria.
Altissima.
Mario, le vostre mogli.
Mario, quanto sta pesando in questo campionato l'assenza del precampionato? Oggi guardavo un po' di numeri, no? Ho visto, per esempio, Sarri l'anno scorso ha fatto 7 amichevoli prima della prima gara ufficiale e poi appunto comincia la gara ufficiale. Quest'anno Pirlo ha fatto una sola amichevole, quella contro il Novara, poi subito gara ufficiale.
Sono Pirlo tutti una, massimo esatto. Due chi è riuscito proprio
Pirlo,
a farlo.
Io faccio l'esempio sulla Juve, che ho visto un po' questi numeri qua. Pirlo ha lavorato tecnicamente proprio 20 giorni con la squadra, al netto di quella settimana che sono partiti per la National League 9 nazionali. L'anno scorso Sarri, sempre per fare l'esempio così, ha lavorato 40 giorni. Questa differenza secondo te si vede? Si nota?
Sì, si vede nel gioco, giocava meglio la Juve l'anno scorso, giocava, cioè aveva gli accenti di una squadra, questa non ce l'ha, questa si vede che viene, che cerca di essere costruita ed è incappata in scelte sbagliate, ma la cosa che mi colpisce è la prevedibilità della Juve, ma aveva colpito anche con la Sampdoria, infatti se vi ricordate io parlai di una partita normale.
Sì, sì.
Normale contro un avversario normale. Sono andato a rivedermi i miei appunti sulla partita. Fino al 78-78 la Juve non tirò in porta. Aveva fatto un gol e non tirò in porta per 78 minuti. Dopodiché ci sono stati due gol che hanno chiuso e celebrato la partita. Ma questa non è una squadra, è lenta. È lenta, non ha velocità, ha Ronaldo, cioè se vogliamo mettere lo stacco di testa di Ronaldo tra i meriti della Juve non c'è dubbio, Ronaldo è uno che segna il 40% ogni anno dei gol della Juve, ma questa non è una squadra, è in questo momento è la Juve meno guardabile degli ultimi 10 anni, perché è veramente approssimativa, dopodiché la qualità è quella, per carità. Ma non ci sono sintomi di gioco.
E Pirlo, devo dire, ieri lo ha un po' ammesso, sì, ha detto abbiamo fatto un passo indietro, devo fare degli esperimenti.
Lo sta facendo in campo.
Devo fare degli esperimenti di fatto in
magari,
campo.
Magari sai, con la Roma cerca di farne meno possibile. Adesso c'è il Napoli.
Adesso c'è il Napoli, che è l'avversaria peggiore che può incontrare, penso, no Mario?
Ma bisogna vedere, io non credo che a Torino lui giocherà, a parte che non ha giocato nemmeno ieri, perché noi così ci innamoriamo dei numeri e non degli slogan, e non so perché, ma ieri non ha giocato col 4-2-3-1, ha giocato per 20 minuti, perché quando al 20° è uscito Insigne è entrato Elmas,
sì, sì.
Quindi ha giocato con un 4-3-3, sì. Fondamentalmente, ed è quello che farà a Torino. Perché si dovrà vedere se chi resterà fuori, ma secondo me non va col 4-2-4, perché di quello si tratta, di un 4-2-4 a Torino. Se sia un problema o meno, io non credo che sia un problema, perché poi la partita la cambi con un solo giocatore, non importa metterne 5, la cambi anche con un solo giocatore. Certo che il Napoli è una squadra completa e compiuta, così come lo è la Lazio, così come lo è l'Atalanta, così come lo è il Milan quando riavrà Rebic e Ibrahimovic. La Juventus non è una squadra ancora.
Mario, allora, questo tema dei 5 cambi sta scaldando anche gli ascoltatori. Sì, arrivano domande sia diciamo scritte, ma anche dei WhatsApp audio. Proviamo a rispondere a qualcuno, dai, perché ci sono comunque.
Dicono sarebbero entrati comunque Hakimi, Sensi e Sanchez, la partita l'avrebbero cambiata loro.
Sì, sì, è così, ha ragione. Ha ragione. Che gli devo dire?
Non ho capito, Marco, vediamo se riesce.
Non discuto se questa è la sua certezza, io ne prendo atto.
Poi
sta che sono entrati anche Nainggolan
e Vidal.
E Vidal. Io non sto parlando di la partita l'ha persa la Fiorentina, non c'è, chi se ne frega, non è un grande problema. Se vi riesce di parlare di calcio, di vita, bene, altrimenti basta che guardiate i risultati, la classifica, è inutile fare un dialogo. Il punto è che non c'è ragione, io vorrei che qualcuno mi spiegasse la ragione di avere 5 cambi. Ripeto, sono una tassa sui poveri.
Sì, sì.
È una tassa che pagano i poveri. Questo non credo sia sport. Se poi sbaglio io, se qualcuno me lo dimostra, io accetto l'errore, per carità.
Può essere, secondo te, Mario, leggibile con la questione Covid? Cioè, magari hanno pensato al primo caso Covid, diamo la possibilità di utilizzare più giocatori, magari che, visto che la rosa si riduce, se qualcuno non lo puoi convocare...
Ma se la rosa si riduce, e tu gli fai fare più cambi?
Io sinceramente provo a trovare una soluzione,
sì,
una
stavo
risposta.
Ragionare, sì.
Per me non c'ha senso, sono no, d'accordo con te, sto provando, aumenta veramente il divario che già c'è e si vede, sì, sì. Ed è netto. Sì, sì, sì.
Arrivi alla squadra primavera.
A meno che, tu non mi metti nella regola dei cinque cambi, però mi devi mettere due giovani della primavera obbligatoriamente tra questi cinque cambi, allora lì magari puoi valorizzare il settore giovanile, chiaramente il livello... non è altissimo, non è che metti 5 come le ha messi l'Inter, che chiaramente ti dà un supporto.
Questa può essere una soluzione parziale, ma è tecnicamente ingiusta. Il calcio, io rispetterei le regole.
Sì, sì, vero.
Non si vede perché si debba cambiare la regola di tutti, di tutto il mondo, in un momento in cui non c'è emergenza atletica.
Sì, sì, emergenza atletica, perché quella era stata fatta per le partite ravvicinate,
esatto.
Per, sì, esatto,
per il grande caldo. Adesso mi va a freddo.
La regola dice che i cambi sono tre.
Certo.
Tu ne fai un'eccezionalità che favorisce i più ricchi. Questo non può andare bene. Cioè, che almeno sia permesso agli altri di protestare.
Esatto. Allora. Insomma, dato che arrivano messaggi, mamma mia, sul, sì, campionato falsato,
allora, aspetta,
noi
un attimo,
non stiamo dicendo che è falsato, dicendo altro.
Al limite si può usare la parola condizionato, no Mario? Falsato è un altro termine troppo forte. Si
ma
può,
no,
può essere condizionato dalla possibilità di poter utilizzare più giocatori. È quello una condizione,
sì,
da
ma
dare.
Alla fine lo falsi.
Poi alla fine...
Alla fine lo falsi, perché tu hai... ma lo fa, sì, cioè tu, il calcio è continuamente falsato dalla ricchezza di alcune società, perché cioè, è giusto che chi è più ricco compri di più e meglio, ma non è che sia tutto uguale, c'è un momento in cui tutto questo falsa il risultato, questo è. Cioè, la gente vorrebbe vincere il campionato e sentirsi dire che è stata straordinaria e che ha fatto un'avventura epica. E poi vai a vedere, mica sempre le più ricche.
Certo.
E allora com'è? Lo so. Cioè, la gente ormai non si accontenta più di vincere e essere contenta quando vince. No, ha bisogno anche che gli sconfitti gli applaudano.
Che non ci siano delle giustificazioni, che comunque io sinceramente mi sento d'accordo con Mario su questo. E oggettivamente, se tu, Inter, giochi contro il Genoa, non voglio mettere la Fiorentina contro il Genoa, hai più possibilità, hai due squadre, fai giocare al primo tempo una squadra, al secondo, ma è un altro sport, è come il rugby, no?
Ma
che c'è la squadra che attacca e la squadra che difende.
Ma
le,
scusate,
cambi
a calcetto, la somma, si cambia tutto. La somma dei soldi che costano quelli che entrano, prendiamo la Juve, abbiamo detto Betancourt, Douglas Costa
e Arthur.
Fate il conto di quanto costano e degli ingaggi che prendono e mettetevi accanto a quelli di Fiorentina, Genoa, ma bisogna metterne anche accanto a quelli del Benevento, dell'Udinese. E guardate, diciamo, noi siamo più ricchi, appunto, questo ti dico, perché devi essere anche favorita.
Giusto.
Allora, aspetta, facciamoci anche qualche. Allora, intanto tantissimi, piano piano,
sì,
ricopriamo tutti. Sì, il tema è questo, Mario. Cioè, questo tema dei cinque cambi è quello che sta.
Appunto, adesso c'è la regola dei cinque cambi e andiamo a
quando
criticare.
L'ho scritto, ricordatevela, perché di
sì,
questo
mi ricordo,
si parlerà per un mese.
Sì, sì, Mario.
Ho cominciato. Cioè, è una cosa che è stata evidente, che è diventata evidente sabato, e personalmente l'ho scritta subito sul Corriere,
sì,
della Sera.
Sì, sì.
Adesso stanno arrivando tutti.
Vero. Questo, però io voglio chiedere una cosa. È possibile cambiare questa regola in corsa? Secondo me... È...
Certo. Certo, perché no? Come l'hanno fatta in corsa, anche perché è un'eccezione questa regola. La regola del calcio parla di tre cambi,
sì,
quindi è una forzatura del regolamento.
Però ecco, dovrebbero essere i club a chiedere che venga ridotta
basta
a tre.
Anche la Federcalcio. Basta anche la Federcalcio.
Mario, io una domanda ce l'ho,
sì.
poi ci sono
no, voglio, allora facciamo una cosa, che un audio almeno, così diamo anche, diciamo così, un attimo possibilità all'ascoltatore di fare la domanda a Mario Sconcerti. Dai, l'audio, via.
Giovanni da Bari, ma è ovvio che ci sono i cinque cambi, perché c'è stata l'assenza del precampionato, quindi come fanno ad allenarsi, come si sono allenati in un mese, in 20 giorni? È stato impossibile, ecco perché è rimasta la regola dei cinque cambi, secondo me. Capito? Poi alla fine se due squadre, Juventus e Inter, hanno delle rose ampie, ben vengano per le loro squadre, magari facciamo due campionati a parte, cioè, non possiamo criticare l'Inter che ha tutti questi due calciatori. Fino all'altro giorno Conte si lamentava non ne aveva cambi, adesso l'Inter ha cominciato questo nuovo ciclo e bisogna adattarsi a questo nuovo ciclo, secondo me.
Mario.
Ma si adatti lei? Io no. Cioè, a parte che nessuno ha criticato l'Inter, nessuno, provi ad andare a cercare, vedrà che nessuno ha criticato l'Inter. Poi si adatti lei, che infatti è per una squadra ricca.
Ma infatti quelli che stanno scrivendo sono tutti tifosi dell'Inter, perché si sentono colpiti,
ma non è questo.
Gli rompe le scatole all'Inter, hanno vinto la partita con la rosa ampia e vogliono andare avanti così. Noi ci stiamo anche a fare un campionato a parte, noi poveri. non ho problema, ditemi poi con chi giocate voi, però.
Io credo veramente che ci voglia un atto, un po' di onestà da parte di tutti, e che si sta ragionando solamente con le sciarpe in mano.
Sì, sempre, quindi ma sempre ti sei attaccato.
Tra l'altro voglio dire che la cosa non è priva di intelligenza, l'osservazione dell'ascoltatore, il barese interista, ma nel senso che è vero che c'è stata una preparazione
corta,
una preparazione scarsa da parte delle squadre, ma hanno anche smesso di giocare il 2 agosto. La preparazione intensa ci vuole quando smetti a fine maggio. E qui ci sono stati 20 giorni, di solito si ricomincia sulla scia
poi l'Inter ha smesso il 20 agosto, il 23 agosto.
Ma se fosse vero questo, allora tra un mese e mezzo si dovrebbe togliere così.
Non solo, se fosse vero questo, in Premier League, che vale la stessa storia, non
che è stato avuto l'unico campionato, tra l'altro, che ha chiesto a noi.
Ma
vogliamo
stare a tre. Dice, abbiamo inventato noi il gioco del calcio, ma volete cambiare adesso?
Esatto. Loro sono molto attenti alle regole tradizionali, loro ci tengono a conservare sotto questo aspetto. Allora facciamo una cosa, Mario, siccome continuano ad arrivare tanti messaggi, il tema è questo, io vorrei continuare a rimanere su questo punto proprio perché poi c'è qualcuno che diciamo vuole esprimere la sua idea.
Allora mettiamo il salary cap.
Vabbè, dai, torniamo tra pochissimo con Mario Sconcerti. Vincenzo, rimani un altro pochino, rimani ancora con noi. Vincenzo Marangio, stiamo qui tra pochissimo, torna Maracanã, piccolo break.